labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Mio marito, avendo saputo che ero incinta, improvvisamente fu preso da un accesso di follia e mi chiese bruscamente di accettare che mi sparasse un colpo di pistola allo stomaco per uccidere il bambino. Giurò che non sarebbe stato niente di che sarei stata curata in seguito senza dolore. Con mio orrore diventò sempre più minaccioso. Aveva visibilmente perso la ragione. Il mio unico pensiero era per la mia incolumità. Mi nascosi tra i cespugli, perché quel posto era deserto, non c'erano i vicini. Non mi aspettavo alcun aiuto. Sentivo degli spari. Raggiunsi in tempo il Grand Hotel, dove uno degli amici di Ralph mi prese sotto la sua protezione. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Sono Margherita Colombo e questa è una puntata di Labirinti Musicali interamente dedicata alle compositrici dimenticate o messe da parte dalla storia, l'altra metà della musica. Storie di musiciste ribelli, straordinarie, protagoniste. Eppure non le ricordiamo o ne abbiamo sentito parlare solo marginalmente. Abituati a credere che se non li conosciamo non devono essere degni di nota, abbiamo dimenticato i loro nomi e le loro vite sotto una pila di racconti per lo più al maschile. E allora andiamo alla scoperta dell'altra metà della musica, volti, suoni e memorie di donne straordinarie. Quello che vi ho letto in apertura era un drammatico passo tratto dalle memorie di Germaine Taillefer, nel 1929. Due mesi dopo quel terribile episodio di cieca violenza da parte di suo marito, firmò senza esitare le carte del divorzio e scrisse le Six Chansons Françaises. Queste chansons, basate su testi del XVI secolo, parlano con grande ironia e lucidità della condizione della donna all'interno del matrimonio, nel quale Germaine, per colpa di un marito praticamente folle, da tempo non credeva più.
No, no, la fidélité n'a jamais été qu'une imbécilité. J'ai quitté par légèreté plus d'une beauté. Vive la nouveauté, n'est pas la probité. Le serment répété, s'illusité, a-t-on jamais compté sur un traité dicté par la volupté? Sans liberté, la 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 la
Ma vediamo la sua storia fin dall'inizio. Il 19 aprile del 1892 nacque nei sobborghi di Parigi la figlia di una donna vittima di un matrimonio fatto di infelicità e oppressione. Questa donna si chiamava Marie Désirée e nel mettere al mondo sua figlia Marcel forse stava già promettendo a se stessa di darle una vita migliore della sua. La piccola Marcel mostrò fin da giovanissima un talento innato per la musica, ma il padre le proibì di frequentare studi musicali. Fu la madre Désirée a insegnarle di nascosto i rudimenti del pianoforte, iniziando a rivelare doti interpretative, tecniche e creative fuori dal comune. Sempre di nascosto, sfidando il divieto tassativo del marito, Marie Désirée portò la figlia Marcel al Conservatorio di Parigi, dove venne ammessa immediatamente alle classi di pianoforte e solfeggio. Solo quando vinse il primo premio di solfeggio del conservatorio, il padre iniziò a chiudere un occhio su quell'atto di ribellione di moglie e figlia, ma continuò a rifiutarsi di pagarle gli studi. Non c'è da stupirsi che Marcel decidesse a un certo punto di tagliare i ponti con lui, cambiandosi addirittura nome e cognome, che in origine era Taillefer. Marcel Taillefer diventò così Germain Taillefer.
Thank you.
Per la musica e l'arte in generale, l'inizio del XX secolo fu un periodo esaltante e unico, fatto di continui momenti di rottura con il passato, sperimentazioni e innovazioni artistiche. Immaginiamoci la Parigi di inizio Novecento. C'erano Picasso, Cézanne, che oltre a rivoluzionare la tecnica pittorica, intrecciavano fitti rapporti artistici con Diaghilev, i suoi balletti russi. C'era Stravinsky, che con la Sagra della Primavera stava cambiando il mondo della musica. Ma anche Debussy, Ravel e tutta la corrente degli impressionisti. C'era Jean Cocteau, che di lì a poco avrebbe avuto un'enorme influenza su un gruppo di giovani intellettuali, tra cui la nostra Germain. Ma l'elenco potrebbe andare avanti all'infinito e comprende nomi come Guillaume Apollinaire, Marie Laurencin, Amedeo Modigliani, Rodin, Camille Paul Claudel, e potrei continuare.
Thank you.
Intorno al 1920, un gruppo di giovani compositori decise di riunirsi in nome del desiderio di rifondare la musica francese come reazione alle derive impressionistiche di Debussy e al romanticismo wagneriano. In particolare, la necessità di ripulire la musica francese dalle tematiche mitologiche e solenni e di ispirarsi alla quotidianità, alla semplicità. La fonte di ispirazione di questo gruppo di compositori era Erik Satie, il loro nome tutelare Jean Cocteau, che scrisse il manifesto del gruppo e nacque il gruppo dei sei, formato da Darius Milhaud, Arthur Honegger, Francis Poulenc, Georges Auric, Louis Durey e la nostra Germaine Taillefer. Come compositrice, Germaine ottenne grandissimo successo. Le sue composizioni cominciarono ad essere apprezzate dai più grandi solisti del tempo, come il violinista Jacques Thibault e il pianista Alfred Cortot, che tennero a battesimo alcune delle sue opere più interessanti, come la sonata per violino e pianoforte e il concerto per pianoforte, quest'ultimo sotto la direzione di Leopold Stokowski.
Thank you.
Nel 1925 Germain aveva sposato il caricaturista americano Ralph Barton e si trasferì a New York. Durante il soggiorno americano la coppia divenne il centro di uno dei salotti intellettuali più vivaci della città, grazie alla costante presenza, tra gli altri, di Charlie Chaplin e George Gershwin, che intratteneva le serate suonando a quattro mani con Germain. Chaplin divenne un fervente ammiratore di Germain Taillefer e le propose di iniziare una collaborazione con Hollywood per la composizione di colonne sonore. Ma Barton, geloso del successo della moglie, impedì ogni ulteriore contatto e ostacolò in tutti i modi Germain, denigrandola professionalmente e arrivando al tentato omicidio di cui vi ho letto la ghiacciante testimonianza a inizio puntata, con le stesse parole di Germain. Lei riuscì a salvarsi solo rifugiandosi da un amico che la protesse fino al suo rientro in Francia. Nel 1929 Germain pose fine al matrimonio con Barton, che di lì a poco si suicidò. «Rifiuto il matrimonio», disse un giorno Germain. «L'esperienza che ho avuto mi è bastata per scoraggiarmi completamente». Purtroppo l'amore riapparve nuovamente sotto forma del padre di sua figlia François, nata nel 1931. Dico purtroppo perché per la seconda volta si trattò di un matrimonio distruttivo. Il bel Jean Léger, infatti, picchiava ripetutamente moglie e figlia, versava inchiostro sui manoscritti di Germain, al punto che lei confessa: «Lavoravo in lacrime, circondata da scene di violenza orribile». Fu costretta ad accompagnare il marito in Svizzera per motivi di salute e perse quasi tutti i contatti professionali che aveva stabilito a Parigi, in un vero e proprio esilio, durante il quale cercava di comporre, ma era continuamente disturbata e interrotta dal marito. Nel 1955 divorziò anche dal secondo marito. Nonostante la sua continua opposizione, Germain aveva completato negli ultimi anni alcuni dei suoi capolavori per organico di grandi dimensioni, tra cui la suite per orchestra, il concerto grosso per due pianoforti, quattro sassofoni, coro e orchestra e la cantata di Narciso in collaborazione con Paul Valéry. A chi le chiedeva se avesse incontrato difficoltà nella vita, lei rispondeva: «Sì, sempre. Ho sposato un americano che diventò matto. La prima cosa che fece fu comprarmi un pianoforte giocattolo. E poi il secondo marito, mentre scrivevo la Cantate de Narcisse con Paul Valéry, mi impediva costantemente di lavorare. Diventai famosa piuttosto rapidamente grazie alle Sis e questo li irritava. Ho avuto una vita veramente difficile, non mi piace parlarne. La mia liberazione è scrivere musica».
Thank you.
Ed è arrivato il momento di presentarvi la seconda donna ribelle di questa puntata. Siamo sempre su Radio Popolare, io sono Margherita Colombo e state ascoltando la seconda puntata di Labirinti Musicali dedicata interamente alle compositrici dimenticate dalla storia, l'altra metà della musica. Donna, la virtù vostra è fra noi sì rara che non ha paragon nell'età nostra. Qual alma sia civile, Maddalena gentile, cudendo l'armonia del vostro canto, vaga di farvi onore, a voi non doni il core? Sono le parole ardenti che Antonio Molino, illustrissimo veneziano mercante di professione, ma grande appassionato di musica, teatro e arti in generale, rivolge a Maddalena Casulana, omaggiandola di una sua raccolta di madrigali a quattro voci. Maddalena fu infatti la sua maestra di composizione quando lui era in età già parecchio avanzata e lui non mancò mai di scriverle dediche cariche di riconoscenza e stima, condivisa da molti altri artisti dell'epoca. Maddalena Casulana, o Maddalena Mezzari, o De Mezzari, nacque intorno al 1540 nel Senese, a Casole d'Elsa, da cui il suo appellativo. Una biografia nebulosa a partire dall'anno di nascita. Quello che sappiamo di lei lo ricaviamo principalmente da dediche e notizie di cronaca che la citano e che ci permettono di ricostruirne la vita e l'attività artistica. Le prime donne dell'opera italiana, famose per i loro capricci, le voci leggendarie, la vita privata spesso chiacchierata e naturalmente per le loro memorabili esecuzioni, furono delle vere e proprie star delle corti, dei palazzi, dei salotti intellettuali per oltre tre secoli. L'Italia, culla del melodramma, non è stata soltanto il luogo di nascita della maggior parte dei più conosciuti compositori di opere liriche, ma anche, fin dagli albori del melodramma con Monteverdi, il luogo di nascita di una lunga serie di prime donne. Prima donna è diventato sinonimo di una donna molto particolare. Indipendente e dispotica, spesso amorale, idealizzata dai compositori, temuta dalle maestranze, odiata e venerata da impresari ed agenti, corteggiata, amata e a volte anche sposata da principi potenti e in qualche caso colleghi. Ciò che però non si sa è che fin dal 600 molte delle prime donne, o virtuose come venivano chiamate allora, non furono solo, per usare le parole di Rossini, cantanti con polmoni di bronzo, voci d'argento e talento d'oro, ma anche competenti musiciste e compositrici di merito. Tra queste i nomi di maggior rilievo sono Vittoria Archilei, Andreina Baroni Basile, Eleonora Baroni, Francesca Caccini, Francesca Cuzzoni e, naturalmente, Maddalena Casulana. Le prime donne erano spesso figlie d'arte. Nella famiglia di un musicista tutti dovevano lavorare. Molte prime donne erano figlie di famiglie indigenti o addirittura orfane e ricevevano un'educazione musicale in uno dei tanti conservatori dove tutti venivano preparati ad un'attività professionale come esecutori o strumentisti. Se anche per un uomo, specialmente se compositore, risultava difficile inserirsi nell'ambito musicale europeo, per una giovane l'unica possibilità di carriera era quella di cantante o strumentista. Non sappiamo con certezza quale sia stato il percorso formativo che portò Maddalena a diventare compositrice, ma sappiamo che la sua prima collezione di madrigali, intitolati Il Desiderio, risale al 1566. Ma quello che rende Maddalena Casulana memorabile e estremamente cara a chi, come me, studia e ama il lavoro delle compositrici dimenticate è che Maddalena fu la prima donna a pubblicare le proprie opere. Maddalena fu molto abile nel coltivare e mantenere rapporti artistici con i più importanti intellettuali dell'epoca. Fondamentale per la sua carriera fu il rapporto con Orlando di Lasso, allora maestro di cappella alla corte del duca Alberto V di Baviera. Fu infatti lui ad invitarla nel 1568 a scrivere una composizione da presentare in occasione del matrimonio di Guglielmo V, figlio del duca di Baviera, e a partecipare alle stesse celebrazioni nuziali a Monaco in veste di compositrice e cantatrice. Nel 1568 Maddalena ristampò le sue prime composizioni nel primo libro dei madrigali a quattro voci, che contengono un importante documento dell'epoca, ovvero la celebre dedica di Maddalena a Isabella de' Medici Orsini. Isabella de' Medici Orsini era una donna coltissima, compositrice di madrigali e mecenate di artisti. La sua bellezza, la sua grazia ispirarono molti madrigalisti dell'epoca. Una donna orgogliosa di essere tale, tanto da farsi custode e promotrice della dignità, della libertà intellettuale e dell'espressione artistica femminile, incoraggiando per tutta la vita Maddalena Casulana a proseguire la sua attività di compositrice. Ecco perché la raccolta di madrigali di Maddalena si apre con una dedica a Isabella che rivendica il ruolo delle donne in ambito professionale. Io voglio mostrare al mondo il vano error degli uomini, che degli alti don dell'intelletto tanto si credon patroni che par loro ch'alle donne non possono medesimamente esser comuni. Di Maddalena Casulana è giunto ai giorni nostri un totale di 66 madrigali. La sua preziosa eredità come compositrice pioniera e soprattutto come professionista autonoma è rimasta in gran parte dimenticata fino al XX secolo. Vorrei ricordare con fierezza il contributo di Maddalena Casulana alla storia della musica. I suoi madrigali sono infatti espressione di un'arte compositiva altissima e raffinata e la rendono una delle vere protagoniste musicali del XVI secolo. E vorrei ricordarla per il coraggio di dedicarsi con costanza alla sua professione, nonostante il musicista Niccolò Tagliaferro sottolineasse che nella composizione ella si dilettò molto, anzi più di quello che a profession donnesca conviensi. E allora da parte mia, grazie Maddalena per esserti dedicata alla musica più di quanto a una donna conviensi. Thank you.
nothing new. If it don't break, it'll burst. If it's not bad, it's worse. If it don't bleed, it really hurts. Bad storms or clear skies, those politicians keep telling lies. Daylight, deep dark, they steal hope from the people's hearts. It's not a sin, it's a law. It's rich attacks the poor. It's never less, it's always more.